Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 7, paragrafo 2. È venuta l'ora nella quale deve essere glorificato il Figlio dell'uomo. Chiarita così la cronologia degli avvenimenti, riprendiamo ora il commento del brano di Giovanni sul discorso di Gesù ai Gentili, citato in nota all'inizio di questo capitolo. Tra tutte le moltitudini presenti a Gerusalemme e al Tempio, vi erano quelle che provenivano dal resto del territorio di Israele e dai territori della diaspora. Quelli della diaspora erano gli israeliti di religione ebraica, che abitavano all'estero, nei paesi pagani. Ma vi erano anche gli stessi pagani, cioè i gentili, spesso assai colti, che venivano lì per ascoltare, incuriositi, le lezioni dei grandi rabbi, ma soprattutto quelle di Gesù, che non disprezzava i pagani, anzi, e che appariva uomo di grandissima sapienza, anche filosofica, il che, per essi, che erano di cultura ellenista, cioè cultori del pensiero di uomini eccezionali come Socrate e Platone, non era cosa di poco conto. I gentili, in teoria, adoravano divinità pagane, ma in un mondo ellenizzante, culturalmente evoluto, grazie alle lettere, al teatro, alla medicina, alle arti in genere e alla filosofia, essi si rendevano conto dei limiti delle loro religioni idolatriche e delle loro divinità antropomorfe che, più che i pregi, sembravano avere i difetti degli uomini. L'idea che l'uomo potesse avere veramente un'anima li affascinava, come pure l'elevatezza della dottrina d'amore che Gesù andava predicando. In un mondo dove la schiavitù era un fatto sociale ed economico universalmente accettato, quella dottrina, non in termini sociologici di eguaglianza ma di amore, toccava le corde più profonde del cuore. La predicazione di Gesù apriva orizzonti vastissimi in quelle menti, vissute nel paganesimo fino ad allora, ma che ora cominciavano ad aver sete di spiritualità, mentre gli israeliti, nati nella spiritualità, ora stavano da secoli vivendo nel paganesimo spirituale, la superbia dei cuori dei loro capi. Ora, nel racconto di Giovanni, quei gentili venuti da lontano, quel Gesù di cui avevano tanto sentito parlare, vorrebbero vederlo e sentirlo da vicino, fargli delle domande, ottenere delle risposte da portarsi dietro nel loro paese d'origine. Per la calca non riescono ad avvicinarsi e allora, capito che Filippo doveva essere un apostolo, lo interpellano chiedendogli il favore di fargli vedere Gesù. Filippo dà di voce all'altro apostolo, Andrea, e poi entrambi lo dicono a Gesù che, alzata la testa verso i gentili, li guarda da lontano ad occhi socchiusi ed annuisce. In qualche modo, quelli riescono a fendere la muraglia di folla e ad avvicinarsi, e si svolge un dialogo con domande e risposte. Che quelle di Gesù, le uniche che Giovanni riporta, siano risposte a delle specifiche domande che dovevano essergli state fatte, lo si arguisce dal senso oltre che dal fatto, di per sé evidente, che è lo stesso Giovanni che scrive nel suo Vangelo: Gesù rispose loro. Inoltre, dal senso delle risposte di Gesù possiamo intuire il tenore delle domande che i gentili gli devono aver rivolto. E visto che Giovanni le domande nel suo Vangelo non le ha riportate, ci proveremo noi a metterle qui. Quante volte in questi ultimi tempi i gentili gli avevano sentito fare quei discorsi sulla propria morte e sulla propria divinità e sul suo essere figlio di Dio. Domanda: poteva allora mai un figlio di Dio morire? Sì, risponde Gesù, perché ormai siamo al Giovedì Santo, poco prima della cattura, il giorno prima della crocifissione e conseguente redenzione dell'umanità. È venuta l'ora della gloria del figlio dell'uomo. Gloria, perché egli era verbo e nonostante fosse stato Dio, egli aveva accettato di incarnarsi in una carne umana, insomma, in una carne animale, sia pur dotata d'anima, patendo le miserie dell'umanità ed accettando altresì di soffrire e fino ad una morte di croce, pur di ottenere, grazie al suo sacrificio, il perdono del Padre per l'umanità, che avrebbe potuto così, attraverso il suo insegnamento, riscoprire le sue origini spirituali e percorrere la strada che l'avrebbe portata alla salvezza. Ora, giorno di giovedì della settimana santa, Gesù era arrivato ormai alla fine del cammino ed era prossimo alla vetta del Golgota, che era la vetta del suo sacrificio di uomo Dio, ed era quindi anche la vetta della sua gloria, in quanto manifestazione eccelsa di sofferenza d'amore. Ma come? Avranno detto i gentili. È proprio necessario che un Dio debba morire per questo. E Gesù, vi insegno una grande verità, che potrete verificare guardando la natura che avete intorno. È la morte che dà la vita, nel campo spirituale come in quello materiale. Il granello di frumento deve morire, marcendo nella terra per produrre la spiga, così come per acquistare la vita spirituale. L'uomo animale deve morire a se stesso, deve far morire l'uomo vecchio per far nascere l'uomo nuovo. Morire a se stessi significa combattere il proprio io, frutto del ribaltamento di valori spirituali dovuto al peccato originale, e combattere l'io significa distaccarsi dai valori del mondo. Chi ama i valori del mondo, cioè la materialità in senso lato, perderà la vita spirituale. Chi accetta di distaccarsi dai valori del mondo, spiritualizzandosi, guadagnerà la vita eterna. Chi vuol servirmi, mi imiti e sarà mio servo, mio collaboratore. E se uno diventa mio servo, il Padre lo ricompenserà. Oggi, però, la mia anima di uomo è turbata, la mia fine si avvicina. Che dovrei dire allora? Padre, salvami da quest'ora. Ma è appunto per questa che io sono venuto in terra, per morire come il grano e portare frutto. Padre, dirò invece, dai gloria al tuo nome. Credo che Gesù dovesse aver alzato le braccia e gli occhi al cielo mentre diceva queste ultime parole ispirate. E il Padre nel Vangelo di Giovanni non si fa attendere, e come già era successo al battesimo del Giordano, risponde dal cielo con una voce di tuono: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. Non so se il padre avesse parlato in ebraico o se si fosse semplicemente fatto sentire telepaticamente come una voce di rombo nella testa delle persone. Fatto sta che la folla scambia questa voce, che pareva venire dal cielo, come una sorta di tuono, ma altri, che dovevano intendersene un po' di più di queste cose e che soprattutto avevano colto il senso di quelle parole, esclamano: «Un angelo gli ha parlato!» E Gesù, dopo quella pausa di disorientamento, precisa: «Non per me, ma per voi è venuta questa voce», intendendo con ciò dire che il Padre aveva parlato per confermare loro le parole che Gesù aveva prima detto, anche in ordine alla sua divinità. E Gesù continua: «Ora si fa giustizia di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori. Ed io, quando sarò innalzato da terra, trarrò a me tutti gli uomini. Il che significa, con la mia venuta in terra, è tornata a farsi sentire la giustizia di Dio. L'angelo ribelle che aveva provocato la caduta dell'uomo, facendosi principe del mondo, ne verrà cacciato fuori, perché l'uomo, grazie ai miei insegnamenti e soprattutto al mio sacrificio in croce, potrà di nuovo salvarsi e tornare in cielo». Giovanni osserva che Gesù parlava di innalzamento da terra per alludere alla sua prossima morte in croce. Ma alcuni, e non dovevano questi ultimi essere gentili, ma dalle domande che fanno giudei che non conoscevano il futuro, ma soprattutto il valore del sacrificio di un Dio, e nemmeno che il Cristo di Dio potesse morire, e che pensavano che innalzarsi da terra significasse essere esaltati per onori terreni, obiettano: «Se la legge e i profeti dicono che il Cristo sarà eterno, come puoi tu, se sei il Cristo, parlare di morte? E come puoi dire tu che il figlio dell'uomo sarà innalzato? E che cosa è poi mai questo figlio dell'uomo di cui tu parli sempre? Chi sei tu, il Cristo o il figlio dell'uomo?» Insomma, nonostante fosse l'ultimo giorno di 3 anni di predicazione, non si può dire che i giudei avessero le idee chiare. E Gesù, più o meno: «Io sono il Cristo e sono anche l'uomo, perché sono il Verbo di Dio che si è incarnato in un uomo. E state attenti, approfittatene finché potete, cioè finché io, che sono luce, sono con voi. Fate attenzione che non vi sorprendano le tenebre, perché chi cammina nel buio spirituale può perdersi. Se crederete nella luce e praticherete la dottrina che vi ho insegnato, diventerete figli della luce e vi salverete». Il discorso è finito. Gesù se ne va e quelli sfollano, probabilmente con ancora molte incredulità in testa, come vedremo il giorno dopo, quando, sobillati da Satana e dai capi dei sacerdoti, molti di loro inneggeranno alla sua crocifissione, visto che non avevano capito che quel suo innalzamento da terra, sul quale egli contava tanto, fosse proprio quella. Giovanni osserva che a nulla erano serviti per indurli a credere tutti i miracoli che Gesù aveva fatto, e ne dà spiegazione citando una famosa profezia di Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Non potevano credere, continua Giovanni, perché Isaia aveva anche detto: «Egli ha accecato i loro occhi e indurito i loro cuori, affinché con i loro occhi non vedano e con il cuore non intendano e si convertano e li risani». L'apparente significato di queste parole di Isaia può sembrare un assurdo. È mai possibile che Dio deliberatamente accechi e indurisca nel cuore quelli che non credono in Gesù perché non si salvino. Come fanno a salvarsi se Dio li acceca? È colpa di Dio allora, se questi non capiscono e non si convertono. Il significato è però un altro, e ve lo avevo già in qualche modo spiegato nel precedente volume. Dio è Dio di tutti, Dio dei buoni e anche dei cattivi, che cerca in ogni modo di redimere. Quando però vede che i cattivi non sono cattivi per ignoranza, ma per mala volontà, e che non vogliono ascoltare la sua parola perché la disprezzano, ebbene Dio, respinto, li priva della sua luce, lascia che il loro occhio spirituale non capisca, che il loro cuore non senta la illuminazione dello Spirito Santo che parla, e quindi lascia che essi volontariamente si perdano. Come a questo punto però essi meritano. Ed è quel che Gesù, perché leggendo bene il brano di Vangelo, si intuisce che dopo essersene andato, egli deve aver ripreso da qualche altra parte il discorso con qualcun altro, ribadisce poco dopo: Io sono venuto per insegnare agli uomini la verità e per salvarli, non per condannarli. Ma ricordatevi che chi disprezza le mie parole avrà, nel momento del giudizio particolare, chi lo condanna, cioè il Padre, perché quel che io sono venuto a dire non sono parole mie, ma parole del Padre, che è quello che mi ha mandato.